Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza, la carità. Ma di tutte più grande è la carità.
Andiamo al messaggio di oggi sull'umiltà e che Dio ci aiuti ad essere tutti buoni alunni e di imparare, perché non si finisce mai di imparare questo. Guarda, la mia preghiera da quando ho conosciuto Gesù di essere umile e non è che ancora ci sono arrivata.
Amen.
Aiuto.
Vero.
Bene, grazie, qui Gesù. C'è un salvagente, numeri 12:3. Il tema di questo messaggio è cosa e in cosa il diavolo è caduto e cosa noi dobbiamo fare. Avanti con numeri 12:3.
Numeri 12:3.
Poi andremo a Ebrei 12:14 e 1 Pietro 5:5.
Numeri 12:3. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra.
Grazie Gesù. Sai chi ha scritto questo?
Numeri 12?
Sì, chi l'ha scritto?
È Mosè l'ha scritto.
Mosè l'ha scritto. Mosè ha scritto che Mosè era l'uomo più umile di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Quindi se lo Spirito Santo permette a un uomo di scrivere questo di se stesso...
Ma non è molto umile. Uno che dice questo non è molto umile, no?
No, no, ma Mosè era umile sul serio. Cioè, lo Spirito Santo non avrebbe permesso che lui scrivesse una cosa così. È un po' come se Mosè fosse uscito da se stesso ed era l'uomo di Dio. Doveva dire quello che Dio voleva. E questa scrittura è un esempio necessario nella Bibbia. E sappiamo, conoscendo la vita di Mosè, capito, sappiamo che Mosè è vissuto all'altezza di questa scrittura. Ebrei 12:14.
Ebrei 12:14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Quindi senza la santificazione, parte dalla quale e anche l'umiltà, va bene, non vedremo il Signore. Nessuno può approcciarsi, avvicinarsi al trono di Dio se non coperto completamente di umiltà. Per questo è che il diavolo non sta alla presenza di Dio. Primo Pietro 5:5. Per questo è che il diavolo non può avvicinarsi.
Primo Pietro 5:5. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
Quindi se a volte ci chiediamo perché Dio non mi benedice, perché il mio matrimonio va storto, perché niente mi va bene nella vita, perché Dio non mi aiuta, e controlla se per caso stiamo camminando in superbia, in vanagloria, in arroganza, cioè in una parola, senza umiltà.
Infatti io mi sono chiesta a volte perché non ho più unzione, più potere spirituale, più guarigioni. Perché non vedo più talenti, più doni nella mia vita? E spesso il Signore dice, ma l'orgoglio, la superbia, perché se non c'è una sottomissione del cuore davanti a Dio, non ti dà più doni, non ti può usare di più, perché ti innalzi in orgoglio, ti innalzi in superbia, invece di lasciare Dio a brillare, non te stessa. E infatti Dio resiste, quando sei orgoglioso Dio resiste. Non puoi gloriarti in te stesso, in quello che tu fai, e sempre dare la gloria a Dio. Molto dipende dalla nostra umiltà, molto.
Terribile quando Dio ci resiste.
Sì.
Io credo che Dio permetta al diavolo di andare in giro scorazzando per il mondo, però dentro un certo limite, a fare il male. Dio lo permette per uno scopo ben preciso. Quale? Perché? Perché tutta la creazione, compresi gli angeli di Dio del cielo, possiamo tutti imparare a cosa non fare, che anche tanti angeli sono caduti, i demoni che vanno in giro adesso. Quindi noi, le cose che stiamo imparando noi, le imparano anche gli angeli da noi, lo sai? Perché appunto il saggio impara dai suoi errori, giusto?
Sì.
Ma il più saggio impara dagli errori degli altri. Va bene, e poi c'è ancora uno più saggio, sono tre livelli. Ok, propri errori, gli errori degli altri, quello è uno già molto saggio, mm-hmm. E poi c'è il livello ancora più in alto, quello che impara direttamente dalla parola, da Gesù, dal Signore, e questo è veramente più saggio.
Amen. Sì, sì, sì.
Va bene, uno può andare a scuola, l'insegnante gli dice, ma non vi drogate, mi raccomando, può imparare dall'insegnante o può imparare a proprie spese.
Mm-hmm.
Quindi quello che impara l'insegnante in questo caso è Dio, Gesù, la parola, quello è veramente saggio. Non ha bisogno di mettere la mano sul fuoco per scoprire che si scotta. Il genere umano è talmente perduto, talmente intossicato dal veleno, del serpente, che non è sufficiente dimostrargli l'amore di Dio in Cristo e la sua verità, il suo sacrificio sulla croce. Tu evangelizzi e non basta. E dice, no, non credo perché non voglio credere. Ma Gesù, niente, non credo, ciao, arrivederci. Ma il genere umano allora ha anche bisogno di vedere, purtroppo, anche a quale lago di fuoco eterno il diavolo sarà cacciato insieme a chi persiste di seguirlo. Apocalisse 20:10,15 parla del lago di fuoco dove il diavolo va e quelli che lo seguono. Quindi c'è bisogno anche di questo. Per questo è che Dio permette al diavolo andare attorno. Fagli fare tutto il male che vuol fare dentro un limite e poi mostrare al mondo dove che va a finire. Mostrare al mondo e agli angeli e a tutti dove vanno a finire quelli che decidono, è una scelta, di fare le scelte del diavolo. E ogni scelta è stata determinata dalla superbia, l'abbandonare l'umiltà. Quindi detto questo, con questo messaggio di oggi, vogliamo vedere in che modo noi, fratellini, possiamo evitare uno degli inganni peggiori del nemico. Ed è questo, orgoglio e superbia. Perché tutti i mali, o quasi tutti, provengono da lì. È lì che il diavolo è caduto. Io sarò simile all'Altissimo. Isaia capitolo 14. Io sarò come l'Altissimo. Superbia. Il diavolo è caduto per questo peccato, mancanza di umiltà. E credo che se dovessimo ricercare un dono dopo la salvezza, io credo che il primo dono da ricercare dovrebbe essere l'umiltà, perché senza umiltà tutti i nostri doni di parlare in lingue, miracoli, eccetera, non servono a niente senza umiltà.
Vero, sì.
Nelle nostre famiglie e matrimoni, a volte siamo noi a creare i problemi. Siamo noi, io, te, lui e lei, a creare liti, separazioni, violenze verbali, violenza psicologica. Cioè, cosa dire psicologica? Violenza spirituale vuol dire, che lo chiamano psicologia, la Bibbia la chiama spiritualità, che rendono le nostre vite misere, infelici. Eppure basterebbe solo un pizzico di umiltà, un po' di amore di Dio, un po' di pazienza. Ma no, la superbia dice no, qua bisogna litigare, astio, separazioni, divorzio. Però vengono evitati con un po' di amore e di umiltà. E magari subire uno schiaffo, subire quel male, quel torto. Ed ecco che Cristo regna. Se Cristo non regna nella famiglia, nel matrimonio, magari non adesso, perlomeno regna nel nostro cuore. E continuando, molto spesso regna anche nella famiglia. Però dipende dalle scelte di ciascuno lì. Le liti, le contese sono l'esatto contrario dell'amore, e questo viene sempre dalla mancanza di umiltà. Dammi la scrittura, Giacomo 3:16.
Sì.
Tu ce l'hai le scritture pronte,
sì,
lì?
Sì, sì.
Ecco, vai alla prima per cortesia.
Giacomo 3:16. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione.
Va bene? Quindi contesa e invidia generano ogni cattiva azione. Cioè, basta che litighi, il diavolo dice, ok, forza demoni, entriamo, è il nostro turno. I demoni sono lì fuori dal palcoscenico, non possono entrare, c'è la luce, c'è l'amore di Gesù, c'è la fede, ma appena comincia la lite che ci spostiamo da Gesù, dall'amore, e il diavolo dice, dentro ragazzi, avanti, divorzi, droghe, pornografia, violenza. L'umiltà e la superbia, fratelli, è una scelta. Siamo noi a decidere se perdonare o vendicarsi. Umiliarci con il fratello, con la sposa, o cercare il ragguaglio. Si dice che l'occhio per occhio produce solo orbi e ciechi, ciechi all'amore del Vangelo. Occhio per occhio non è la soluzione. Gesù è venuto a fermare quello. L'occhio per occhio, cos'è l'occhio per occhio? Cioè rendere il male per male, ripicca per ripicca. Lui si merita, adesso lo offendo. No, caro, questo non è Gesù. Quando facciamo così ci prenotiamo a mietere lo stesso trattamento, perché la contesa è una luce lampeggiante che ci avverte che lo Spirito di Cristo non è presente. È un avvertimento. Giovanni 13.
Sì.
Se siamo figli di Dio, saremo anche amorevoli. Perché è questo il suo spirito. E se non stiamo camminando nello spirito di amore, non stiamo camminando come figli di Dio. E ci avviamo verso la fossa. Giovanni 13, 34 a 35.
Giovanni 13, 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Ok, è una scelta, ragazzi. Dobbiamo scegliere. Il diavolo non può fermarci, Dio non ci obbligherà. È la nostra scelta.
E infatti essere amorevoli e avere questo tipo di amore di Giovanni 13 non si può senza essere umili. Non si può essere amorevole mentre sei orgoglioso, superbo. Quindi l'amore viene dall'umiltà. E credo per questo la superbia è un peccato così brutto negli occhi di Dio, perché l'orgoglio ti fa agire per conto tuo e ti separa da Dio, cioè la superbia ti fa essere indipendente da Dio, ti allontana da Dio, ed è per quello che è così brutto.
Amen, 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 Signore Gesù. Guarda, è come a volte Caino. Caino è un po' una cosa proverbiale. Cioè, però come Caino a volte dimentichiamo, tra virgolette, e lo dimentichiamo convenientemente, di convenienza, qualche comandamento. Ci dimentichiamo che dobbiamo camminare in amore e ricambiare il male col bene, capito? Particolarmente, specialmente in chiesa, con i fratelli, ma anche nel mondo, perché il mondo, quando si vendica il mondo, è ancora più brutta. Quindi l'amore non fallisce mai.
Amen.
Se siamo furbi, se siamo veramente intelligenti, useremo l'amore. Qualsiasi psicologo onesto, specialmente se credente, ci dice che atteggiamenti come lamentarsi del continuo, a cercare il male negli altri, chi cerca trova e trovi quello che cerchi. Cerchi il bene, lo trovi. Cerchi il male, lo trovi. Cos'è che stai cercando? Lo sparlare e criticare gli altri. Prima o poi... Va bene, questo lo dicono gli psicologi, i dottori, non lo dico solo io. Prima o poi queste cose producono psicosi che spesso diventano malattie mentali, persino cancri, tumori, ulcere, depressione cronica e chissà cos'altro. Allora queste e tante altre malattie hanno tanto a che fare con cosa? Con quello che, prestare attenzione, con quello che meditiamo. La meditazione è una fabbrica, produce.
È vero.
Gesù ha detto, dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, dimmi cosa mangi e ti dirò com'è la tua salute. Dimmi quanto bevi, ho già capito chi sei. Parla di alcolici, non di acqua minerale. In un modo o nell'altro è inevitabile che in questo mondo caduto, va bene, che qualcosa o qualcuno, bene o male intenzionato, ci lava il cervello. Non è questione di sé, è questione di chi, va bene? Può essere una scuola, un'ideologia, una politica, la televisione, un vizio al computer, qualcosa ti sta lavando il cervello.
Sì, vero.
Va bene? Attenzione, può essere il Signore la parola. E scegliamo noi. Scegliamo noi tra droga e non droga, veleno, la parola di Dio, il diavolo o Cristo. È noi che scegliamo. Dice, io non scelgo il diavolo, solo il telefonino e la pornografia, e basta. E quello è il diavolo. Per questo che Gesù ha portato il Vangelo, ci sono lì guidelines, le consigli, le linee indicative di come dobbiamo camminare. La domanda non è se stiamo ricevendo il Vangelo del cervello, ma a chi abbiamo autorizzato a farcelo. La domanda, quello che ci sta lavando il cervello, dunque, qualcosa ci sta lavando il cervello.
Sì, perché la mente è sempre occupata, sempre attiva, sempre.
E questo è il lavaggio del cervello. Mm-hmm. Uno che tende a dire, oh, sono stupido, oh, sono buono a nulla. Personalmente Dio non voglia genitori che dicono queste cose ai figli. I figli c'è un momento di correggere, ma immediatamente incoraggiarli, immediatamente abbracciarli, baciarli.
Amen, amen, amen.
Dire ai figli come sono meglio di noi, e lo sono. Io avevo un papà, Dio lo benedica, era sempre incoraggiante. I figli crescono con l'incoraggiamento. E anche la moglie. Moglie, anche i mariti. Moglie e mariti, anche il matrimonio.
Amen. Amen.
Sposati, crescono anche le benedizioni di Dio. Allora, qualcosa, qualcuno ci sta lavando il cervello. La domanda è un lavaggio positivo o negativo? Viene da Dio o dal diavolo? Dalla parola o dal mondo? È verso l'amare o l'odiare? I nostri pensieri personali segreti che nessuno conosce sono verso amare o odiare? Verso l'egoismo o l'altruismo? Verso il Signore o verso il mondo? Queste sono domande che solo noi possiamo rispondere in segreto. La meditazione del nostro cuore, cos'è? È il Signore e la sua giustizia o il mondo? Cos'è che meditiamo? Meditiamo su quella porcheria che abbiamo visto su internet? E perché la guardi? Mica sei un porco che devi guardare quelle cose lì. Lasciamo le porcherie ai porci, per cortesia. E le pecore vadano all'erba verde.
Amen.
Dov'è l'erba verde? Indirizzo, Angela.
È nella Bibbia.
Nella Bibbia, la parola, il Vangelo, Gesù.
Nelle braccia di Gesù.
Dov'è l'acqua minerale migliore del mondo? È gratis.
È nella Bibbia.
Nella parola di Dio. La nostra mente e il nostro cuore in continuazione cosa fanno? Inviano pensieri di perdono e di benedizione verso qui, verso là, verso tutti, oppure il contrario. Cosa sono? I nostri pensieri cosa sono? I nostri pensieri sono, attenzione, autisti che avete la patente e fratelli che non avete la patente, ascoltate. I pensieri sono veicoli, come la Fiat, la Ford, la Volkswagen, virgolette, nello spirito. I pensieri sono veicoli di benedizioni o maledizioni, desiderare il male o il bene di qualcuno. È tipico per la mente carnale che se qualcuno ci ha fatto dei torti, immediatamente cosa succede quando ricevi un torto? Chi viene? Subito viene il diavolo. Dice, ehi, dopo tutto, solo meritano che noi gli mandiamo qualche cattivo pensiero. Quel cattivo pensiero è una maledizione. E se quel povero disgraziato non è sotto la protezione di Dio, può arrivare insieme a malattie, stregonerie, non dorme la notte, e quello genererà odio suo verso di te. E Mario non lo sa che penso male. Lui non lo sa, ma lo sa il diavolo. Ci pensa lui a organizzare il male. Per questo Gesù dice, benedite chi vi maledice, fate del bene chi vi odia. Amen. Questo ci protegge dal boomerang, dalle ripicche, dalla legge che mietiamo quello che seminiamo. Un avvertimento, attenzione. Romani 6,16. Uno spirito ci dominerà, certamente. Ciascuno di noi ha uno spirito che lo domina. Tutti, senza eccezione. C'è uno spirito che ti domina e sarà lo spirito di Dio o quello del mondo. Romani 6,16.
Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia.
Va bene, quindi schiavi dobbiamo essere, attenzione! I cristiani sono a due livelli, sono a livello schiavi o servo, nella Bibbia servo vuol dire schiavo lo stesso, che servi se preferite, perché oggi schiavo è una parola negativa. I cristiani sono a due livelli. Quali sono i livelli del cristiano nella relazione in Cristo, in Dio? Primo è servo, va bene? Discepolo se vuoi, profeta, guaritore, pastore, okay. Va bene? Ministro, no?
Sì.
Vuol dire servo di Dio, no?
Sì, sì, sì.
C'è un altro livello, qual è?
Non lo so.
Giovanni 15, vi chiamo amici.
Ah.
Abramo era l'amico di Dio. Giovanni 15, 13, 14, 15, dice, vi chiamo amici. Questa è una cosa che non possiamo concepire.
Amen, sì.
Dio sul trono, creatore di tutte le galassie, intergalassie, ultragalassie, la Via Lattea, la Via, quello che è. Dio vuole essere nostro amico, non solo come certe religioni, diciamo, che chiama il suo popolo, chiama i miei schiavi. E il popolo si rivolge a loro, Dio dice, noi siamo i tuoi schiavi. Ci sono religioni così, eh? Invece Gesù dice, io vi chiamo amici. E l'ho dimostrato sulla croce.
Sì.
Gesù è venuto come amico. E allora, Dio è sempre un passo in avanti di noi. Dio, cosa ha fatto? Dio ci ha dato, lo posso chiamare farmacia, una farmacia portatile gratis self-service per vincere questo lavaggio del cervello del diavolo, per vincere il lavaggio del cervello del mondo, per vincere il lavaggio del cervello del nemico, per vincere la tendenza carnale verso il male, la tendenza peccaminosa che tutti abbiamo. E Dio ci ha dato, permettetemi di chiamarla, virgolette, una farmacia portatile. Va bene? E dove sta questo pronto soccorso? Senza ambulanza. È la portata di chiunque. C'è le scritture, le comincio con Salmo 119, per favore, verso 11. Leggi le scritture su questo, grazie.
Salmo 119, 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te.
Va bene, conservando la parola nel cuore non pecchiamo. Come si conserva la parola? Tramite la meditazione, tramite amandola, tramite cercandola, tramite pregando. E questo è un pronto soccorso. La parola nel cuore tiene il diavolo fuori. Prossima.
Salmo 119, 97.
Oh, quanto amo la tua legge!
Oh, quanto amo la tua legge e la mia meditazione di tutto il giorno.
Cosa pensiamo tutto il giorno? La vicina di casa con i tacchi alti? Cos'è che stiamo pensando tutto il giorno?
È vero, sì.
Che fino a stasera accenderemo la televisione. È quello che pensiamo. Poveri noi, oi, oi. Quanto amo la tua legge. È la mia meditazione di tutto il giorno. Questo tiene il diavolo lontano, malattie lontano, le stregonerie lontane, le maledizioni lontano.
Amen.
Perché medito la legge di Cristo, il Vangelo.
Amen. Poi? Salmo 1, 1 e 2. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è la legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte.
E notte.
Wow.
Quando vi svegliate di notte, cosa state meditando? Wow. Sulle vostre disgrazie? O sulla parola? O sulle promesse? O su Gesù? Amen. O sulla via d'uscita? O state guardando solo la gabbia intorno?
Amen.
Io racconto sempre quel famoso aneddoto di due carcerati in prigione che guardavano fuori dall'inferriata. Uno era felice e lo dava a Dio, l'altro era, pensava al suicidio. Perché? Quello che triste guardava giù dalle trestole inferriate, giù, una giornata di pioggia, la pozzanghera fuori. E quell'altro guardava su, verso le nuvole che si intravedevano, pensava al Signore. A cosa stiamo pensando? I nostri pensieri, il nostro servire Cristo, fratelli, è una scelta. Bene, il diavolo non può obbligarci a non farlo, il Signore non ci obbligherà a farlo. È la nostra scelta. Scegliete oggi chi volete servire. Ogni persona che cade nella depressione, parliamo della depressione, chi cade nella depressione, nello scoraggiamento e persino a volte anche nel suicidio, voglio dire che senza eccezione è stata una persona che ha meditato su cose opposte alle verità scritturali che abbiamo letto. Garantito, una garanzia. mediti sulle cose negative, vai alla negatività. Mediti su Gesù, vai verso Gesù, il regno di Dio. Fossi in una prigione, con l'anticristo fuori con marchio della bestia, te non te ne frega niente, tu c'hai gli occhi su Gesù, solo mettesti lui il doppio marchio. Noi siamo qui e noi moriremo per Gesù. Va bene, c'è gente che urla, che sta torturando, quello che c'è, sto facendo un inquadro di una prigione, non è ispirante. Ma tu gli occhi su Gesù, sono pronto a morire. Il marchio se lo metta lui.
Amen.
Insieme si può prendere un doppio vaccino. Ogni persona che cade in depressione, scoraggiamento, persino queste cose cattive, è perché ha meditato sulla cosa sbagliata. Perché la vita che abbiamo è un talento. La nostra vita è un talento che Dio ci ha dato. Un talento unico, irripetibile, per tutta l'eternità. Non ci saranno ripetizioni. Ebrei 9,27, cosa dice? È stato dato agli uomini una volta
di morire.
E dopo cosa viene?
E poi viene il giudizio.
Ebrei
9,27.
Capito? Una volta si muore, poi non c'è purgatorio, purghe, lassativi. Niente. Cioè, Ebrei 9,27, diteglielo che fa i profeti. Una volta si muore e poi viene il giudizio. Quindi è inutile che preghi per i morti. Capito? Non si prega ai morti. C'è stato uno una volta che ha pregato un morto che tra l'altro era in paradiso, comunque era morto nella carne. E cosa gli ha risposto il morto? Morto virgoletta, ma era in paradiso.
Questo nella Bibbia?
Sì, nella Bibbia. C'è stato uno che ha pregato un morto. Va bene? Anzi due, un altro che ha pregato un morto. Va bene? Il primo si chiamava Saul, pregava a Samuele. Il primo libro di Samuele. E il secondo era un ricco egoista, Luca capitolo 16, che prega ad Abramo, dice manda un po' d'acqua qui che c'ho sete. E Abramo gli ha detto guarda, non possiamo attraversare, non posso attraversare, c'è un fossato, Luca capitolo 16. È inutile che pregate a nessuno, le preghiere per i morti servono solo a far arricchire i pelandroni e i falsi profeti. Pregate per i vivi, i vivi dovete pregare, come? Andate a evangelizzarli, quindi cerchiamo di non sprecare il talento di questa vita, va bene, credetemi, non sprecatelo, non vale la pena di sprecare questo talento della vostra vita, altrimenti ci rammarichiamo e ci cruceremo per tutta l'eternità, non sprecate questo talento. La morte è lontana, un battito di cuore, un soffio, attraversare un semaforo rosso, niente. E allora viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo. E allora diamo tutto il nostro cuore a Gesù. Perché sprecare questo talento? Cose come odio, mancanza di perdono, come qualcuno ha detto, odio e mancanza di perdono, è stato detto. È lo stesso che bere veleno. Quando odi e non perdoni, stai bevendo veleno, si dice, con la speranza che sia l'altro a morire. Capito? Mancanza di perdono, sì. Odio. Vabbè, stai bevendo un veleno nella speranza segreta, nessuno lo sa, neanche la tua mente carnale, solo il tuo spirito. Mm-hmm. Speriamo che muore lui. No, caro mio. La legge di Dio è il contrario.
Sì, non
la legge di
così.
Dio dice di perdonare, di amare, di camminare in umiltà.
Amen.
Come la Bibbia mostra, ogni uomo di Dio ha sempre dovuto accettare qualche tipo di crocifissione prima che Dio lo potesse usare. C'è sempre qualcosa da inchiodare sulla croce. Siete pronti a essere crocifissi? Siamo pronti ai chiodi? C'è sempre qualcosa da inchiodare, ragazzi. Non era solo Gesù sul Calvario. Noi dobbiamo essere inchiodati. Magari c'è un orgoglio, magari c'è un odio. Un peccato ricorrente. Dei pensieri cattivi periodici. Magari un brutto carattere. Forse un vizio. che trattiamo gli altri a mancanza d'amore. Se queste cose non le crucifiggiamo, ne diveniamo succubi, va bene, e la nostra vita diventerà una prigione. Cose dalle quali queste diventiamo schiavi di queste cose, se non ci disperiamo in preghiera, che la preghiera ci fa uscire da queste cose, preghiera vera, in ginocchio, preghiera tipo Getsemani. Sto parlando di preghiere forti, preghiere di liberazione, quando c'è quel diavolo che ci affligge, quel problema che ci assale, quell'amore che non riesco a dare da tanto tempo, quel demone che mi assilla. Ragazzi, in ginocchio, preghiera disperata tipo Getsemani, e ce ne liberiamo. Dobbiamo liberarci al più presto, non possiamo convivere con un rattone nella stanza da letto, va bene? Bastone e andare a cercarlo e ammazzarlo, quel rattone. Fuori diavolo dalla mia vita, non ti voglio. E in ginocchio io benedirò il Signore e comanderò agli spiriti di uscire dal mio cuore, uscire dalla mia mente, uscire dal mio spirito, di non tornare più, di andarsene all'abisso, rimanere lì legati, non tornate più nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Il peccato c'ha una forza. La forza del peccato aumenta con ogni giorno che noi rimandiamo. Questo peccato lo guarisco domani, l'ultimo colpo di droga, l'ultimo colpo di egoismo, l'ultima siringa di superbia. No, caro. L'unico tempo di Dio non c'ha orologi, è adesso. Dio vive nell'eterno ora. Adesso è il momento della liberazione. Come ce ne liberiamo? Non è difficile. Nello stesso modo in cui Gesù stesso si è liberato delle sue esitazioni alla croce. Gesù esitava. Perché? Perché era vero Dio ed era anche vero
uomo.
E non era vero uomo, si dice, oh, chiodi, solletico. No, caro, era vero uomo. Vai tu a farti solleticare dai romani su un palo, su una croce. E allora possiamo liberarcene di qualunque assillo del diavolo tramite la preghiera disperata di tipo Getsemani. Ma dobbiamo guardarci allo specchio. E solo allora vedremo cos'è che dobbiamo inchiodare e quale modello perseguire. E non saranno i modelli di Hollywood. Lo specchio è il Vangelo e il modello è Gesù Cristo. C'hai Giacomo lì?
Sì.
Andiamo da Giacomo.
Giacomo 1, 23 a 25.
Grazie.
Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica come era. Ma chi guarda attentamente alla legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare.
Alleluia, alleluia. Ebrei 12?
Ebrei 12, 2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Alleluia, alleluia. Non ci dimentichiamo, ragazzi, come eravamo destinati diretti all'inferno, binario numero uno. Va bene, non ci dimentichiamo che se Gesù non veniva sulla croce, adesso è il nostro turno. È il nostro turno della croce, una croce giornaliera, Matteo 10,38, Angela. Cosa dice? A memoria o lo leggi?
Chi non prende la sua croce e non mi segue ogni giorno non è degno di me.
Alleluia.
Amen.
Alleluia. Ogni giorno abbiamo una croce, però tranquilli, abbiamo Gesù che ci aiuta. Se guardiamo bene c'è un'altra spalla sotto la croce. E finché andiamo lui va.
Amen.
Però se scappiamo, lui non può essere con noi, perché Gesù non scappa. E Gesù non può essere con uno che scappa, un codardo. Perché lui non è codardo. Se scappiamo, scapperemo soli. Avanziamo anche fino alla morte, saremo in compagnia.
E quella croce nel paradiso diventerà la nostra corona.
Alleluia.
Ma se non portiamo la croce, non avremo neanche la corona.
Gloria a Dio. Brava, esattamente. E allora Gesù come ha fatto a superare il suo Getsemani? Perché dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzò l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. E adesso ci invita a noi a sedersi sul suo trono, Apocalisse 3,21. Apocalisse 3,21, e Gesù ci invita a sedersi sul suo trono, ma c'è una croce. La via per arrivare al trono di Dio non è il Vangelo di prosperità, la panca da dormire la domenica mattina. È una croce. E chi la vuole capire lo capisca. Umiltà. È solamente l'umiltà di Cristo che può indicarci la via per disprezzare l'infamia, come ha fatto Gesù. L'infamia che il mondo ci rovescia addosso. Oh, sei un cristiano, sei un discepolo, infamia. Gloria a Dio, questa è l'infamia del mondo, è la mia gloria. Religiosità. Il nostro parlare in lingue, tutte queste cose, il nostro profetizzare, le guarigioni miracolose. Ma se non ci rivestiamo di vera umiltà, e ognuno alla sua maniera, in diversi gradi, e allora cadremo nello stesso errore di Lucifero, orgoglio e superbia. Dove è caduto il diavolo e cosa dobbiamo fare noi per non caderci, per evitarlo? Beh, è una decisione. Quando decidiamo di incamminarci, c'è sempre un bivio. O ci incamminiamo verso il territorio della superbia, e quindi siamo usciti dall'ovile del buon pastore e siamo nel territorio proibito di Dio. E allora, in quel territorio, ogni male ci può incogliere, come la sventurata Eva, che se la spassava da girarsi sull'orlo dell'abisso. Che ci fai vicino al baratro? Stolta, come noi stolti che facciamo queste cose a volte. Che fai lì a conversare di cose assolutamente proibite con quello là che dava apertamente del bugiardo a Dio? E per giunta è vicina nei paraggi di un certo albero assolutamente proibito. Ma chi gioca col fuoco cosa fa? Si brucia. Ed Eva si bruciò. Cerchiamo di non bruciarci noi, ragazzi. Perché anche noi ci bruceremo se osiamo a girarci fuori dal recinto delle pecore, dove c'è la protezione del bastone del pastore. Un bastone che tiene i lupi lontano, ma che sa sculacciare anche le pecore mormoratrici. Stiamo nel recinto dove possiamo ricevere le nostre sculacciate, le nostre punizioni, i nostri rimproveri dalla parola. E non andiamo a girovagare dove il bastone del pastore non ci sculaccia. Oh, che bello, qui il bastone non mi raggiunge. Sì, ma guarda di bene intorno dove sei. Stolto, tu e stolto io. Territorio del nemico. Perché fuori dalla portata del bastone del pastore scopriamo, magari chissà quando, scopriamo che le battiture che ricevevamo erano solamente per proteggerci, e proteggere non solo dai lupi e dal nemico, ma proteggerci dal nemico peggiore, uno peggiore del diavolo. E chi è peggiore del diavolo? È possibile che c'è uno peggiore del diavolo? Non lo sapevo. E chi è questo peggiore del diavolo? È uno che lo vede ogni volta che vai a pettinarti, va bene, mettiti il trucco, le sorelle mettono il trucco
un po' di rossetto nello specchio.
Sì. Lì dove abita il nostro peggior nemico.
Sì.
Quando ti guardi allo specchio, cioè noi stessi, le nostre disobbedienze, le nostre ribellioni, la nostra stoltezza, la nostra superbia. Il diavolo non è niente paragonato a queste cose. Il diavolo è sotto i nostri piedi nel nome di Gesù, ma queste cose, attenzione, che se non sono sotto i piedi di Gesù, siamo sulla strada di Lucifero. E peggio, perché Lucifero è vinto, i nostri peccati magari no, certi peccati.
E tutti siamo
peccatori, non sto dicendo che arrivare a una santità senza peccato, non sto dicendo questo, ma il punto è l'intenzione, la volontà. di non peccare, il desiderio di fare la volontà di Dio. Non è importante se cado nel peccato, quando cado, cercando di evitarlo, però ci cado lo stesso, perché se io ci cado senza volerlo, c'è Gesù a doppie mani, mi tira fuori. Il problema è quando ti innamori della droga, ti innamori della pornografia, ti innamori dell'adulterio, ti innamori del peccato, e allora neanche Dio ti può aiutare. Dio ha i suoi limiti. Dio non è onnipotente in quel senso. Dio non può salvare chi ha scelto di seguire il diavolo e di andare all'inferno con lui. Non lo può salvare. Dio non può salvare uno che ha scelto, deciso di respingere Gesù. Dio è limitato, non è illimitato, non è onnipotente. Si è messo dei limiti perché il diavolo non entri nel suo regno. E neanche noi, se non siamo salvati. Dimmi.
E dicevi che quando camminiamo in superbia stiamo uscendo dal recinto delle pecore e anche stiamo uscendo fuori dalla portata del bastone del pastore. E il pastore non può correggerci, non può proteggerci da ribellione, da disubbidienze. È così che pecchiamo sempre di più, da male in peggio. Quindi è sempre l'orgoglio che inizia tutto questo cammino sbagliato.
Amen. Amen. Gloria al Signore, il nostro peggior nemico è la nostra superbia. È lì che è caduto il diavolo.
Sì.
Voglio essere come Dio, voglio essere come il pastore, voglio profetizzare come il profeta, voglio essere come il finanziere, il fratello delle finanze, voglio avere la macchina come quel fratello là, vorrei una moglie con tacchi alti come quel fratello, vorrei un marito come quella là, sorella lì che c'ha un marito con un metro di pelo che gli esce dal petto come Esaù. Poi, voglio. L'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. Non è esistito un re che si alza la mattina voglio, no, voglio niente. Se tu non cerchi il bene del tuo regno, tu hai già perso il regno. C'è tutta la Bibbia a dimostrare quello. Il libro dei primo re, secondo re, primo cronache, secondo cronache, il libro di Geremia, re egoisti che cercavano quello che loro volevano. Come Salomone che ogni giorno era una donna diversa, se non lui aveva, si annoiava. E vedere cos'è l'interesse, uno di Dio e due delle pecore. Guarda, forse su questo punto vorrei usare la mia vita come esempio, va bene? Con gli esempi miei.
Sì.
Va bene?
Sì.
La mia vita è cambiata, diciamo, in meglio, ma solo dal giorno in cui ho deciso di mettermi in ginocchio davanti a Gesù Cristo, sempre, senza se o senza ma, e senza eccezioni. Capire la sua volontà, va bene? Può anche a volte non essere primario capire la volontà di Dio, l'importanza è obbedirla, va bene? E questo mi ha protetto, cioè camminare per fede, dagli inganni e dalle trappole del serpente, dai suoi ragionamenti, saggi, intelligenti, logici, apparentemente convenienti, e questo camminare per fede mi ha protetto dalle cose che non capivo. Quando non capisci, quando capisci, segui il Signore. Quando non lo capisci, segui il Signore. Va bene? Anzi, quando non capisci, devi seguire meglio. La bussola dice di là, devi andare di là, non importa cosa, dove arrivano i fulmini, i tuoni, i bombardamenti, dove dice la bussola, sai che devi andare verso una direzione, guarda la bussola, sì, ma di là mi sembra, non mi, in apparenza, lascia perdere l'apparenza. Guarda, io nella mia vita quante volte sono caduto in una fossa, magari una lite precipitosa, una fossa, e sono caduto. Una reazione senza amore verso le pecorelle, sono caduto nella fossa. Una parola offensiva che ho dato a un fratello, una fossa. E un atteggiamento magari legalistico con mia moglie. Magari chiedevo a Dio di perdonare i miei falli, ma io non riuscivo a perdonare i falli contro di me. E quante volte ho preso decisioni, anche affrettate, decisioni sbagliate, senza prima prendere il tempo di andare da Dio e aspettare fino a che Lui mi rispondesse. No, perché mi costava tempo e io sono occupato. Aspettare Dio? Non c'è tempo ad aspettare Dio. Andiamo a combattere qui, combattere il nemico. Sì, bravo, hai perso la battaglia. Ma dall'inizio del mio cammino nel Signore ho sempre scoperto, e per questo oggi sono ancora in piedi un poco, anche se a volte un po' barcollando, e ho scoperto che non appena lo cerco con tutto il cuore, eccolo là, lui è là che mi aspetta. Non devo andare a cercarlo, è là che mi aspetta. Va bene, prima che lì arriva dalla vedova Sarepta, già era lei, era lì a aspettarlo con sua manciata di farina pronta a morire. E arriva Elia, moltiplica tutto, sopravvive la vedova, sopravvive Elia. Ho scoperto dove Dio abita. Dov'è che abita Dio? Qual è l'indirizzo di Dio? Indirizzo. Cioè, Dio c'è un indirizzo. E l'indirizzo si chiama nel segreto della mia anima, un posto segreto. Non è trombe contro trombe, domenica mattina, battiti di mani, luci psichedeliche, le belle ragazze con le bandiere, cioè no. Guarda, va bene anche, non c'ho problemi dalle bandiere che sventolano, basta che vanno per le strade a sventolare anche un po' di Vangelo, per favore. Il suo indirizzo, va bene, non è l'indirizzo della mia chiesa, quello è molto secondario. L'indirizzo comunque interessa a nessuno. Va bene, non facciamo riunioni. Va bene, in un posto segreto, indirizzo segreto, nel segreto della mia anima, una cameretta confidenziale, personale, riservata a lui e nessun altro. Nessuno può entrare lì. È un po' come nel tempio c'era un tabernacolo, c'era dietro la tenda, al buio, all'entrata c'era il candeliere a sette braccia con la luce, il pane di presentazione, tutte queste cose lì, alla luce. I sacerdoti entravano. Poi c'era una tenda, una cortina, e dentro la tenda c'era buio. E c'era dentro l'arca di Dio. Lì c'era Dio, la presenza di Dio. Buio. Bene, quel luogo rappresentava il nostro cuore. Rappresentava il segreto del nostro cuore. Un posto che solo il sacerdote poteva entrare una volta all'anno, legato con una corda, raccontano, attaccato a un piede, perché Dio a volte lo uccideva, perché era furioso, per non distruggere Israele, uccideva il sacerdote. E lo tirano fuori con una corda che nessuno poteva entrare. Morivano anche loro.
Amazing, huh?
Capito? Un posto segreto. Dio ha le sue regole. Eh sì, perché c'è anche, mica c'è solo il paradiso, c'è anche l'inferno, c'è anche il diavolo, i demoni. Dio deve avere le sue regole. Va bene. E allora, quando andavo in questo indirizzo, in quella cameretta confidenziale, personale, va bene? Lui, Gesù, Dio, il Signore, lo Spirito Santo, il Padre, era lì che mi aspettava, si è fatto sempre a trovare, gloria al suo nome. Capito? Quando vai lì e dici, io penso che ti aspetto, finalmente ti sei messo in ginocchio, finalmente mi hai cercato con tutto il cuore, finalmente hai capito come trovarmi con tutto il cuore. Non solamente con quattro cretinate religiose, quattro preghiere ripetute a pappagallo. Finalmente sei venuto nel posto segreto, nella camera tua, o sei andato in un boschetto, o ti sei messo nella macchina in un parcheggio senza nessuno che ti scoccia. E finalmente mi parli. Ero qui che ti aspettavo. Bravo. Adesso ti do un grande bacio, un grande abbraccio. Io sono Dio, io sono Gesù. Posso abbracciarti? Geremia 29,13, ce l'hai lì?
Sì, Geremia 29,13.
Per favore.
Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Hai capito? Sta dicendo? Per trovarmi è necessario, non la religione di destra o di sinistra, è necessario tutto il vostro cuore. Salmo 51.
Salmo 51, 6-17. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore.
nel cuore. 10.
Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.
12. Uno spirito.
Uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te.
E come fanno a convertirsi? Evangelizzare, fratellini.
Insegnerò le tue vie.
Il messaggio di evangelizzazione nel Vecchio Testamento, verso 13, Davide che parla. Salmo 51, 16.
Tu infatti non desideri sacrifici.
Non desideri religione, ripeti tu.
Tu infatti non desideri sacrifici. Altrimenti li offrirei.
Non desideri religioni, morte.
Né gradisci olocausto.
Capito? Davide aveva già capito che gli animali erano solo un simbolo.
Sì.
Va bene? E cosa sta dicendo? Non vuoi sacrifici? Non vuoi religione morta, non vuoi animali morti, non vuoi religione morta. Tu sei un Dio vivo e vuoi uno spirito vivo, un amore vivo, un cuore vivo, un servo vivo, un discepolo vivo che vada in giro a dare la vita a chi non ce l'ha. 17.
Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato.
Oh, umiliato, umiltà. Per avvicinarci a Dio dobbiamo avere l'umiltà di Gesù, l'amore di Gesù, lo spirito di Gesù.
Non solo obbedienza di apparenza, religione, ma sottomissione del cuore.
Del cuore, è tutto nel cuore. È tutto nel cuore, è lì che il diavolo attacca, nel cuore. Ti fa amare un telefonino, ti fa amare un computer, ti fa amare una carriera, ti fa amare una donna sbagliata, un uomo sbagliato, ti fa amare una vita sbagliata, ti fa amare il mondo, è tutto nell'amore. Cos'è l'amore? È adorazione. Uno può adorare se stesso perché è innamorato di se stesso, Narcisio, ama se stesso. Sul giornale una donna si è sposata con se stessa, hanno fatto il matrimonio officiato. Vabbè, non so se c'è da ridere o da piangere, va bene. Grazie Signore, gloria a te Signore. Un altro cambiamento è avvenuto in me, perché sto parlando di me stamattina, come vedi non è che c'è molto da stare allegri, Un altro cambiamento nella mia vita, in tutta onestà, è cominciato un giorno quando ho capito la scrittura seguente.
Secondo Timoteo 2, 3 e 4. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù.
Uno che va alla guerra.
Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile.
Cioè nella politica, le cose del mondo.
Se vuol piacere a colui che lo ha arruolato.
Capito, fratelli, che guardate la politica? La politica non ha mai risolto un fico secco. Va bene, niente di niente di niente. Gesù, guarda, controlla se dico fandonia. Nuovo Testamento non andavano lì a cercare di riformare la vita sociale di Roma. No, caro, andavano a predicare, andavano alla radice. Come si va alla radice? Si cambiano i cuori, si convertono le anime, e quando la Chiesa ha smesso di fare questo ha commesso l'errore più grande degli ultimi 2000 anni, ha smesso di convertire le anime, e adesso le anime non convertite le vedete in televisione, vestite da politici, vestite da presentatori, li vedi in giro a scorazzare per il mondo, a seminare vaccini, a ridervi in faccia, e la gente che... Noi colpevoli non abbiamo evangelizzato. Adesso ci lamentiamo, il vaccino, le banche, i politici. No, lamentiamoci di noi stessi. Religione cristiana immondizia nella stragrande maggioranza che siamo finiti. Vergogna di noi, che chiesa siamo. Nel mondo, sto parlando a livello mondiale. Speriamo che singolarmente... Molti di noi si alzino e cominciano a camminare a fianco di Gesù. Amen. Nel sentiero della sposa di Cristo. Amen. Gloria a Dio. Allora in questa scrittura qua dice un buon soldato di Cristo Gesù sopporta le sofferenze, va alla guerra, non si mischia nel mondo.
Amen.
E allora qui io quando ho sentito questo richiamo cosa ho fatto? Ho aperto il mio cuore e mi sono... arruolato, ho firmato.
Amen.
Alleluia.
Sì.
Ho detto sì, voglio essere un soldato, non voglio servire i soldi, un lavoro, servire una carriera, una donna, una famiglia, quelle, alcune di queste cose ok, secondariamente, ma prima il Signore, poi se troverò una donna abbastanza pazza da seguire Gesù con me, va bene, ma altrimenti no, va bene, ho sentito il richiamo e ho detto d'accordo Signore, voglio essere un soldato, e da allora, con Gesù e come Gesù, e seguendo il suo esempio, percorro strade, ho percorso strade tutta la mia vita, da 25 anni in poi, bene, beh, sono 47 anni ormai, e percorro paesi, nazioni, adesso un po' di meno per la verità, adesso non è che riesco a correre molto, però nel nome di Gesù, avanti ragazzi.
Grazie Signore.
E ovunque posso, paese, nazione, città, continenti, ovunque posso.
Amen.
E ora gloria a Dio. Adesso Gesù ci ha dato anche il talento delle onde radio, va bene, Radio Blasta. Va bene, stiamo cercando, cioè sempre conti. Prima lo facevo strada per strada, parco per parco, casa per casa, piazza per piazza, e adesso lo facciamo, diciamo, con la radio. Adesso lo facciamo principalmente con la radio, anche se evangelizziamo ancora, che guai smettere di essere missionari.
Sì.
Che dobbiamo raggiungere quella piccola pecorella isolata. Però anche, Signore, cioè adesso siamo al tempo della fine, la radio riusciamo a raggiungere tante nazioni. Adesso non è più strada per strada, paesino per paesino, ma adesso è nazione per nazione. Gloria a Dio, il Signore sta usando questa radio in modo miracoloso. Ti do lode, Signore. Anche se il Signore dovesse portarmi in cielo oggi, il Signore ha già fatto tantissimo. Abbiamo raggiunto tante pecorelle, il Signore, non noi.
Amen, sì.
Va bene, quindi adesso il Signore ci manda ancora a ricercare. Gesù sta ancora camminando vicino al lago di Galilea dicendo seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Adesso abbandonare le reti e lo seguirono. Gesù lo sta dicendo ancora attraverso di me, attraverso di te, attraverso di noi, attraverso di chiunque cammina vicino al lago di Galilea, vicino alla Galilea di Milano, di Firenze, di Roma, dell'Italia, della Germania, della Russia, di tutte le nazioni dove abbiamo fratelli, che fanno parte del nostro piccola cellula del corpo di Cristo. Noi siamo una piccola parte del corpo di Cristo, va bene, la Chiesa è quella di Gesù, il corpo è quello di Gesù, noi siamo una piccola parte, gloria al Signore, e stiamo cercando chi come Gesù, non solo come noi, come Gesù vuole arruolarsi, e come Gesù essere un soldato, e come Gesù dare tutto e sacrificare tutto, non come Anania e Safira, tutto. Questo è il discepolo a cuore pieno, questa è la sposa di Cristo, dà tutto di tutto al Signore. Alleluia. Siamo al terminal, siamo arrivati a capolinea, si dice in italiano, terminal, capolinea. Questo mondo è al capolinea, va bene, siamo arrivati, fra poco arriva Armageddon. E come una giostra a gettone, va bene, si fa un giro, si gira, finisce la vita, si scende, si chiama la morte. È una giostra, la vita è una giostra. E mentre la giostra gira cerchiamo di, va bene, occhi aperti per le pecorelle ragazzi, allora facciamo vivere i nostri talenti sino alla fine, fratelli, per Lui, proprio come Gesù è vissuto per noi, usando i suoi talenti per noi, fino alla morte lo ha fatto, e anche noi. Quindi, dopotutto Dio non ci ha messo in questa vita perché piantassimo radici, vivessimo felici, come ci dicono i falsi profeti delle false chiese di prosperità. Non che non sono piene di pecorelle, sì, pecorelle ignare che credono che è la verità, poveracci. Preghiamo per loro. Quindi, tutti gli uomini di Dio, dalla Bibbia, hanno dovuto fare questo, abbandonare tutto, seguire il Signore, e hanno dovuto separarsi. I più grandi uomini della Bibbia hanno dovuto separarsi dal mondo, separarsi nello Spirito. E molto spesso, come andiamo predicando da anni, che bisogna uscire dalle zone nuovo ordine mondiale, Occidente, America, Europa, uscire, andare nel secondo mondo, nel terzo mondo. E questi, gli uomini di Dio hanno dovuto abbandonare, va bene, le loro città, le loro tribù, le loro nazioni. Leggiamo, ce l'hai Ebrei lì?
Sì.
Ecco, leggi alcuni.
Ebrei 11.
Sì, un piccolo estratto di Ebrei 11. Cominciamo dal 7.
Ebrei 11, 7.
Ecco.
Per fede Noè preparò un'arca. Per fede Abramo ubbidì per andarsene senza sapere dove andava. Per fede, abitando in tende, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. 17. Per fede Abramo offrì Isacco. 22. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re.
L'editto del re, leggi i vaccini e le scuole senza Dio di oggi. L'editto del re dice prendete i vaccini e andate a scuola a imparare l'ateismo. Però Mosè non ebbe paura di queste cose, cioè i genitori di Mosè non ebbero paura,
Amen.
Lo mise su una cesta e Dio lo protesse.
Grazie Gesù.
Non abbiate paura di mettervi in una cesta e di fluttuare sul Nilo. Capito? Sul Nilo del terzo mondo, sul Nilo della nazione dove andate, perché Dio si prenderà cura. Quando vi servirà patate, vi darà patate. Quando vi servirà fagioli, fagioli. Quando vi servirà un pezzo di pane duro, vi darà un pezzo di pane duro. Se a volte ve lo darà morbido. Quando vi servirà quello che vi servirà, il Signore ve lo darà.
Amen.
Va bene, andate come Mosè andò fluttuando sull'acqua. 24.
Per fede Mosè, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, come se vedesse colui che è invisibile.
Abbandonate l'Egitto, fratello, abbandonate le città e l'Occidente anticristo. 31.
Per fede Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie.
Amen. In questo mondo senza Dio siamo solo visitatori, come le spie di Gerico. Mm-hmm. Va bene, vedetelo, dove? Giosuè capitolo 2. Ma Dio avrà sempre il suo Rahab per aiutarci. Amen.
Amen. 32. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni.
Va bene, fratelli, crocifiggiamo le nostre paure, inchiodiamole, le nostre esitazioni sulla croce, perché altrimenti andremo alla deriva insieme al resto dei detriti che fluttuano seguendo la corrente di questo mondo. Sono i pesci morti che seguono il flusso del... Anche un pesce morto può seguire il flusso del fiume. Dio benedica i salmoni che vanno controcorrente. Io dico questo, è stato detto. Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che è fatto per Cristo resterà.
Sì.
Ed anche, non è stolto colui che abbandona ciò che non può tenersi in cambio di ciò che non potrà mai perdere.
Amen.
E quello è Gesù. Ed anche, Angela.
Marco 8, 34 a 38.
Grazie, 38.
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre e con i santi angeli.
Grazie Signore, amen. A volte mi guardo indietro a guardare le incredibili benedizioni, protezioni che Dio ha versato su di me, sulla nostra piccola missione, e preghiamo che sia sempre più qualità che quantità. E a volte sono un po' sbigottito, cioè un po' in modo buono, di quale incredibile montagna di problemi nella mia vita gli angeli di Dio mi hanno salvato, protetto, spesso senza che io neanche lo sapevo e lo avevo pregato.
Sì, amen, amen.
A volte chiedevo, come mai, Signore? Eppure qualche punizione la meritavo. E Signore, sai, come al solito, tono bonario di padre amorevole, e mi rispondeva, mi dava messaggi tipo, tu sei uno dei miei figli e ti sei anche offerto di essere tra i miei soldati, e io guardo a questo. Il Signore mi diceva, so bene che in battaglia a volte si commettono errori e anche peccati, ma io guardo al cuore, e fino a che un mio figlio soldato mi cerca, sempre il mio spirito lo ispira a ravvedimento. I miei angeli sono sempre là pronti a proteggerlo e guidarlo per la mia via. Figlio, non è niente da temere. Il mio Spirito Santo è sempre con ciascuno dei miei figli, come lo è stato sempre con me durante i miei giorni di ministero sulla terra.
Amen.
Per questo è scritto.
Ebrei 13,5. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Isaia 41,10. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia.
Grazie Signore, alleluia.
Amen. Grazie Gesù, grazie, grazie Gesù.
Dio è al di sopra di tutto. E fino a che il nostro cuore è diritto davanti a Dio, Lui ci proteggerà. Lo ha promesso. Il nemico non la spunterà mai contro di noi, i suoi soldati, fino a che continuiamo e continuiamo a combattere per Lui.
Amen.
E non guardiamo indietro verso il mondo, ma avanti verso Gesù.
Amen.
Lui è sempre davanti a noi.
Grazie Gesù.
Ed è questo il messaggio di oggi che volevo darvi.
Amen.
Gloria a Dio. Amen.
Grazie, grazie Signore.
Gesù.
Amen. Amen. Grazie Signore. Ascoltiamo un canto. È dedicato all'umiltà. È un canto estratto da un bellissimo film che abbiamo anche pubblicato sulla pagina radio ieri sera. Un film intitolato Fratello Sole, Sorella Luna, è la storia di San Francesco. E quindi, fratelli, potete guardare questo film quando avete tempo. È molto educativo, pieno di lezioni, bellissimo. E questa canzone è la canzone di San Damiano. Ed è fratello Giuseppe che la canta con la chitarra. L'avete già sentito prima? Voglio leggere un po' le parole del canto perché sono profonde, sono bellissime. Dice, se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. Nella vita semplice troverai la strada che la calma donerà al tuo cuore puro. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra in alto arriverai. Vivi puro e libero, non avere fretta. Con la fede e un grande amore puoi andare lontano. E le cose semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra in alto arriverai.
Se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. Nella vita semplice troverai la strada che la calma donerà tuo cuore puro. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverai. Vivi puro e libero, non avere fretta, con la fede un grande amore puoi andar lontano. E le cose semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverai. Con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverai.